Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto chiedo appunto scusa del ritardo, ma ho fatto male i calcoli. Ecco. Sono anch'io felice di essere qui in mezzo a voi in queste giornate, ecco, di ricordo di Don Gino. Mi ricordo appunto che sono stato 2 anni fa, se non sbaglio, e quindi se posso partecipo sempre volentieri quando sono invitato. Il tema di quest'anno che mi è stato indicato è il grande tema della lavanda dei piedi, questo gesto importante di Giovanni XIII. E allora io farei così, visto che abbiamo un po' di tempo a disposizione, abbiamo la mattinata e parte del pomeriggio, io avrei iniziato, a dire il vero, con il commento di due opere d'arte, visto che amo molto l'arte e quindi pensavo che potesse essere una bella cosa iniziare con la presentazione di due quadri che rappresentano appunto la lavanda di piedi, ma manca il computer, magari quando arriva nella seconda parte possiamo far così come stacco, ecco, possiamo far vedere queste due opere d'arte. Quindi farei una sorta di lezio del brano in questione e poi affronterei il tema della lavanda di piedi sotto un punto di vista un pochino più teologico, quindi prima biblico, poi teologico. Poi ovviamente lasceremo spazio anche per eventuali domande, riflessioni e quant'altro. Non vuole essere una lezione, ma vuole essere soltanto un fornire piste di riflessione, di un contenuto su cui poi ciascuno può lavorare personalmente. Ecco, visto che il nostro brano è la lavanda di piedi di Gesù, tratto da Giovanni 13, io direi che la prima cosa da fare potrebbe essere la lettura di questo testo. L'avrete già letto, non so, avete iniziato ieri voi, quindi però lo possiamo riprendere, è così. Ecco, io vedo che qui c'è anche una Bibbia, quindi possiamo. Ci manca solo il lettore, va, magari così cambiamo anche voce, se qualcuno se la sente di leggere questi pochi versetti. Giovanni 13, 1-20.
Ecco, bravo,
proprio l'episodio del...
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse e tornò la vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò mai avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. Voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete mondi». È tutto?
Fino al 20?
Sì, tutto questo. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura. Colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato.
Grazie. Ecco, l'episodio della lavanda dei piedi, che è una delle immagini forse più icastiche, ecco, del Nuovo Testamento, questo gesto di Gesù che si inchina di fronte ai suoi discepoli, può suscitare e suscita sensazioni molto pie anche nei cristiani. Infatti siamo soliti pensare, ma guarda quanto è umile Gesù, guarda come Gesù si è abbassato. Ecco, stiamo attenti perché Giovanni non vuole mostrarci un Gesù che si umilia. Non c'è nessuna umiliazione qua di Gesù. Giovanni vuole mostrarci piuttosto un Gesù che ha piena coscienza che l'unico modo di venire alla luce come essere umano è mettersi a servizio dei fratelli. Quindi non un atto per mostrare la sua umiltà, ma un atto per mostrare come diventare uomini e donne, come diventare se stessi, come sbocciare, come compiersi, come realizzarsi, mettersi a servizio. Anzi, direi di più, in questo gesto Gesù lascia trasparire chi è Dio. Chi è Gesù? Gesù è l'uomo, il vero uomo che lascia trasparire in sé l'essenza stessa di Dio. Quindi Dio è colui che lava i piedi, dato che Dio è amore. Io sono in mezzo a voi come colui che serve, dice Gesù in Luca 22. Ecco, Gesù, attraverso la sua vita, attraverso il suo modo di fare, di dire, di comportarsi, di servire, manifesta chi è Dio. In questo senso Gesù è Dio, perché lascia trasparire in sé l'essenza stessa di Dio. Dio è colui che serve, Dio è colui che ama. E l'amore si declina innanzitutto in un servizio di bene all'altro. Per questo che dirà, sempre in Giovanni, chi vede me, vede il Padre. Chi vede me può intuire l'essenza stessa di Dio. Quindi nessun atto umiliante da parte di Gesù. Stiamo attenti. L'umiliazione è solo per gli orgogliosi. L'amore sa essere umile, ma è un'altra cosa questa. L'umiliazione è solo per gli orgogliosi. Ecco, questo è il cappello introduttivo. Al versetto 2 si legge: mentre cenavano, tradotto malissimo tra l'altro, il testo greco dice che siamo a una cena. Anzi, in greco non c'è neanche l'articolo, perché questa cena, nella prospettiva, nell'intento di Giovanni, vuole essere simbolica. In questa cena, in tutte le cene, deve avvenire questo. Cioè, questa cena diventa simbolo di tutte le future cene che si sarebbero andate a celebrare. Quindi è una cena simbolica, a immagine di tutte le eucaristie, ecco, possiamo dire. Questo è interessante. Intorno a quella tavola, che poi voi sapete che non era una tavola, però diciamo così, la cena veniva celebrata, soprattutto quelle festive venivano celebrate per terra, alla moda romana, sdraiati su dei tappeti, su dei cuscini, e non c'era il tavolo così. Sarà Leonardo da Vinci poi a rappresentare Gesù intorno al tavolo, però ci si sdraiava su questi tappeti e tra l'altro, se ci pensate un attimo, è l'unico modo per comprendere quell'atteggiamento di Giovanni quando posa il capo sul petto di Gesù. Fosse stato seduto a tavola diventava un po' difficile, ma se immaginiamo tutti sdraiati per terra diventa facile pensare che Giovanni abbia posato il capo sul petto di Gesù. Intorno comunque a Gesù, intorno a questa tavola, ci sono i suoi. Qui parla di discepoli, sarebbe anche interessante chiedersi. Sarebbe anche interessante chiedersi se c'erano soltanto i dodici o c'era qualcuno in più intorno a quella tavola. Io me la sono posta questa domanda, perché qui si parla di Pietro, ecco, di Giuda, ma erano soltanto i dodici o poteva esserci qualcuno in più? C'erano soltanto uomini o poteva esserci qualche donna? Capite che se le cose cambiano, per il futuro della Chiesa. Però diciamo che noi per comodità facciamo trovare soltanto uomini intorno a Gesù in quell'ultima cena. Ma comunque questo è un discorso che ci porterebbe un po' fuori strada, ma non è peregrino, come interrogativo. L'interessante è che venga citato Pietro e Giuda. Non si parla di Bartolomeo, Taddeo, Tommaso. Si parla di questi due personaggi, ma soprattutto di Giuda. Ed è interessante. E la domanda che io vorrei porvi è questa: ma Giuda era veramente colpevole? O Giuda è semplicemente un ingannato? La tradizione cattolica ha fatto di Giuda veramente un mostro, ma solo la tradizione cattolica, non il Vangelo. Tanto che noi l'abbiamo spedito direttamente all'inferno. Dov'è Giuda? Se noi chiediamo alla gente, non a voi perché voi ormai siete avanti, ecco, ma chiediamo alla gente semplice, ecco, ma secondo te dov'è Giuda? Dov'è finito Giuda? Ma all'inferno, senz'altro, perché ha tradito Gesù. Ma Giuda era veramente colpevole di questo tradimento? O era semplicemente un ingannato? Fuori di metafora, la domanda che io vi pongo e mi pongo è questa: quanta colpa c'è nel male che facciamo? Quanto siamo responsabili del male che facciamo? Io credo pochissimo. Perché non siamo cattivi, siamo ingannati, che è un'altra cosa. C'è una parte ovviamente anche di responsabilità, però io credo che una grande percentuale del male che esce da noi non è neanche voluta da noi. Ci sono strati e strati di storia che non ci appartiene, che non abbiamo scelto. Noi portiamo il peso, ad esempio, di generazioni che ci hanno preceduti. Mio padre, mia madre, i miei nonni, i miei bisnonni, generazioni, carattere, storia, ferite. Pensate quanto materiale ci portiamo dentro senza averlo scelto. E quindi tanto male che facciamo è causato da tutto questo. E Giuda? Allora forse non è soltanto colpevole, è un ingannato. Ma in realtà qual è l'inganno più grande dell'uomo, di Giuda e dell'uomo in genere? Forse l'inganno più grande è di non conoscere Dio per quello che Dio è. E come diceva padre Turoldo, ingannarsi su Dio vuol dire ingannarsi su tutto. Eh sì, se io mi inganno su Dio, mi inganno su me, sugli altri, sui fratelli, sul Vangelo, su tutto. Ecco, Giuda è un grande, si è ingannato su Dio. Cioè, si è costruito, magari io dico scherzando, ma neanche tanto, grazie anche al catechismo, ecco, che avrà ricevuto. Io credo che il catechismo, ieri come oggi, serve soltanto una cosa: a ingannare gli uomini su Dio. Perché vengono raccontate tante di quelle balle su Dio nel catechismo, che mi spiace per i catechisti qui presenti, ecco, però ne sono sempre più convinto di questa cosa. Ecco, Giuda è un ingannato su Dio, cioè Giuda si porta dentro una falsa immagine di Dio, quella demoniaca. C'è un passo di Marco, Marco 1,34, che è molto bello, dove Marco dice: Gesù guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Capite? Anche i demoni conoscono Dio. Ma non basta conoscere Dio, ma come lo conosci? Quindi noi rischiamo di perpetrare i nostri bimbi che vanno a conoscenza, a studiare catechismo, una conoscenza demoniaca. di Dio, cioè non conforme alla vera natura di Dio, alla vera essenza di Dio. Ecco perché Gesù in questa cena ama Giuda fino alla fine. Qui Giuda è il discepolo più amato da Gesù. Dobbiamo guarire dalla falsa immagine che ci hanno fatto passare di Giuda Iscariota. Perché Giuda Iscariota è il discepolo più amato nel Vangelo di Giovanni. E lui è il discepolo più amato. Provate a pensare, chi è l'unico personaggio a fare la comunione nella cena? Giuda. Si dice solo di Giuda che Gesù ha dato il boccone, cioè ha spezzato il pane e l'ha dato. Noi possiamo dire ha fatto la comunione, l'unico. Non si dice né di Pietro, né di Bartolomeo, né di Taddeo, no? Chi è l'unico che viene chiamato in tutto il Vangelo? Ecco, cerchiamo di spegnere i cellulari, sennò mi distrango soltanto. Chi è l'unico a essere stato chiamato amico in tutto il Vangelo da Gesù? Giuda, interessante. Non è Pietro, non è Giovanni, amico con un bacio tradisce, è l'unico che Gesù chiama amico in tutto il Vangelo. Quindi ecco perché Gesù ama Giuda fino all'estremo, perché l'amore lo possa guarire dalla falsa immagine che Giuda si portava dentro di Dio, perché solo l'amore può guarire dalla falsa immagine. Se per me Dio è vendicativo, giudice, uno che condanna, uno che manda all'inferno, uno che... questa è un'immagine demoniaca di Dio. Allora Gesù, amandolo fino alla fine, cerca di guarire l'immagine che si porta dentro Giuda di Dio, perché ingannarsi su Dio vuol dire ingannarsi su tutto, anche su se stesso, e Gesù questo non lo voleva, certamente, che l'uomo potesse ingannarsi su Dio. E guardate quanta gente, quante persone ancora oggi, sempre nel cristianesimo, ma proprio anche oggi sono ingannate su Dio, si portano dentro un'immagine di Dio che è tremenda, un Dio castigatore, un Dio che può mandare all'inferno, un Dio che giudica, un Dio vendicativo, un Dio che ha bisogno delle mie preghiere per elargire. Ecco, questa idea tremenda di Dio ce la portiamo dentro. Dovremmo esperire un po' di più l'amore per poter guarire dalla falsa immagine di Dio. Questa idea dell'amore che guarisce la falsa immagine di Dio torna spesso nel Vangelo, ed sarebbe interessante andarla a recuperare questa immagine. Io credo che la più forte immagine in questo senso la possiamo trarre dal Vangelo di Luca al capitolo 15, quando si parla del figlio il prodigo. Quella parabola ha proprio questo scopo di guarire dalla falsa immagine, cioè in quella parabola il padre ha finalmente l'occasione per svelenire l'immagine tremenda che questo figlio si portava dentro. Provate a pensare, questo figlio disgraziato, che pecca, che cade, che sperimenta il limite, la fragilità, fa tutto questo, poi a un certo punto Gli viene in mente il padre, ma gli viene ancora in mente il padre come un padre padrone, per cui deve tornare a casa e dire: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, visto che tu sei così, sei tremendo, io non sono neanche degno di essere chiamato tuo figlio. Ma vedete che immagine tremenda si porta dentro. Poi arriva a casa e il padre è come se dicesse: adesso ho un'occasione splendida, farli sperimentare chi sono io veramente, l'amore, la misericordia e il perdono, solo questo. E infatti lo abbraccia, lo accoglie, lo riveste, lo rialza, appunto perché questo è l'intento di Dio, svelenirci l'idea tremenda che ci portiamo dentro di Lui, e Lui non ha altro modo di farlo che l'amore. In quella casa c'erano soltanto servi. Uno era nei campi a lavorare. Servi, il servo che è? Il servo è quello che ha una tremenda immagine di Dio come padrone. Dio come padrone. Pensate quanto successo ha fatto questa idea di Dio come padrone. Se Dio è padrone, io devo comportarmi come un servo e quindi devo sacrificarmi per Dio, perché un servo si sacrifica. Devo rinunciare a delle cose belle perché, beh, se io sono un servo devo pur sacrificare qualcosa della mia vita per Dio. Se io sono un servo devo farlo contento il padrone, magari con atti meritori, avanti così. Questa idea perversa continua ad aleggiare nel nostro cristianesimo. Ecco, finalmente il padre ha l'occasione di manifestare chi è in questo figlio peccatore. Cosa ne deduciamo da questo? Che il peccato, il limite, la nostra fragilità, la nostra debolezza diventa l'occasione data a Dio per mostrarsi per quello che è. Qui Giuda, la sua condizione di peccato, di fragilità, di tradimento, diventa l'occasione perché Gesù possa manifestare chi è veramente il Padre. Capite? Il limite, il peccato, uso peccato anche se non mi piace questo termine, la fragilità, la caduta, la debolezza, non è ciò che ci separa da Dio, come ci è stato insegnato, ma è l'occasione donata a Dio per unirsi più intimamente a me. Il peccato diventa occasione di rivelazione di Dio. E questa è la bella notizia del Vangelo. Ecco la novità del Vangelo. Infatti al versetto 31, non abbiamo letto fino al 20, ma al versetto 31 viene detta una cosa incredibile. Quando Giuda uscirà col boccone, uscirà da quel cenacolo, viene detto che in quel momento è stata rivelata la gloria di Dio. Cioè Giuda rivela la gloria di Dio. È stupendo questo. Giuda rivela chi è Dio veramente: amore, perdono e misericordia. Interessante che qui Giuda viene definito, al versetto 2 si dice: mentre cenavano, quando il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone. Ma voi capite che è Giovanni che scrive, Giovanni, se scrive una cosa è perché vuole dire qualcosa di grosso tra le righe, molto simbolico l'Evangelo di Giovanni. Cosa vuol dire figlio di Simone? Ma chi è Simone? È Pietro. Dire figlio di Simone vuol dire figlio di Pietro, il capo della Chiesa. Cosa vuole dire questo? Che tutti noi possiamo essere Giuda. Cioè Giuda è questa figura simbolica a questo punto. Chiamarlo figlio di Simone vuol dire che è figlio del capo della Chiesa, cioè siamo tutti noi fedeli, Giuda, perché tutti noi in ogni momento tradiamo l'amore. Ma in noi, tutti noi possiamo fare esperienza attraverso questo di chi è veramente Dio Padre per me. Interessante, figlio di Simone. Quello che è successo a Giuda può succedere a tutti noi. Il versetto 3 dice una cosa interessante anche. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, tutto nelle mani. Cioè Gesù, dice Giovanni, ha il potere di Dio nelle mani. Ma di che potere si tratta? Qual è l'unico potere di Dio? Dio è potente? Anzi, esageriamo, Dio è onnipotente? Secondo voi, Dio è onnipotente? Ci hanno insegnato così, lo diciamo anche la domenica. Quindi ha ragione Giovanni a dire che Gesù ha il potere di Dio nelle mani. Ma in che senso Dio onnipotente?
Nell'amore.
Solo nell'amore. Non nel senso che può fare quello che vuole, non vuol dire questo onnipotente. Quindi Gesù ha il potere, cioè ha il potere di amare. L'unico potere di Gesù è il potere di amare, ma ce l'ha nelle mani. Cosa vuol dire? Sta lavando i piedi. Che il potere dell'amore si realizza, si compie nel lavare i piedi ai fratelli. Questo è l'unico potere che Gesù aveva, di mettersi a servizio. Non ne aveva altri. Dio non ha il potere di mandarci all'inferno, non ha il potere di castigarci, non ha il potere di incenerirci, non ha il potere di fermare i terremoti, non ha il potere di guarire le malattie, non ha questo potere Dio. Mi dispiace, neanche quello di fare miracoli. L'unico potere di Dio è quello di amare. E questo l'ha passato a Gesù. Per questo che Gesù, l'unico potere che ha, è quello di inginocchiarsi per lavare i piedi ai discepoli. L'unico. Sarebbe anche il caso anche di chiedersi veramente in che senso, che idea di onnipotenza abbiamo. E quale tipo di potere Gesù poteva avere? Ecco, con tutto il potere di Dio nelle mani, Gesù cosa fa? Si alza e comincia a lavare i piedi. Il versetto 4 dice si alzò da tavola. Viene usato un verbo interessante evangelicamente parlando, perché qui è il verbo della risurrezione. Interessante. Perché Giovanni usa questo verbo? Si alzò, perché il lavare i piedi, se vogliamo, il servire i fratelli, il mettersi a servizio dei fratelli è già segno di risurrezione. Ed è, questo penso che sia importantissimo da comprendere, perché il cristianesimo, o meglio, diciamo così, il Vangelo di Gesù non ha mai insegnato che dopo la morte saremmo andati in paradiso o che saremmo risorti. Questo Gesù gli interessava pochissimo, ha parlato pochissimo, Gesù non ha fatto escatologia. Ci ha rivelato in realtà qual è il modo di vivere da risorti in questa terra. Questo che Gesù ci ha rivelato. Tutte le religioni di questo mondo, anche quelle prima, dopo, contemporanee a Gesù, hanno sempre detto che dopo la vita, dopo la morte ci sarebbe stata la vita. Tutte. L'ebraismo nella sua parte ultima, più recente, egizi, maya, tutte le religioni. Non ci voleva Gesù di Nazareth a dirci che saremmo risorti o che ci sarebbe stata la vita dopo la morte. Ma Gesù ci ha detto che noi possiamo vivere da risorti in questa vita. Questo è il Vangelo. E noi, e la Chiesa si è un pochino dimenticata di questo, diventando una delle tante religioni di questo mondo, dicendo che qui stiamo in una valle di lacrime, ma dopo la morte andrà in paradiso. Grazie, da quando c'è l'uomo lo sappiamo questo. Ma Gesù ci ha insegnato, ci ha mostrato che se tu vivi in un certo stile, cioè servendo i fratelli, prendendoti cura degli altri, puoi sperimentare la vita risorta da questa parte. Sei già risorto. Capite? Gesù non dice che saremmo risorti, ma che siamo risorti in questa vita. Ecco perché durante la cena, non dopo la cena, durante la cena, Gesù fa esperienza di risurrezione, si alza. Servire i fratelli vuol dire vivere da risorti. Certo che se vivi da risorti, una volta che incontri la morte biologica, sei già risorto, non potrà toccarti, tu continui ovviamente, ma questa è una conseguenza. Tutto questo Giovanni lo ribadirà nella sua prima lettera, in un passo che ritengo fondamentale e bellissimo, prima Giovanni 3,14, noi sappiamo, guardate i verbi usati da Giovanni, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Non che passeremo dalla morte alla vita, siamo passati dalla morte alla vita, cioè siamo risorti perché amiamo i fratelli. Capite? È bellissimo questo. Chi ama i fratelli vive da risorto. Chi non ama, dice Giovanni ancora, rimane nella morte. Chi non ama vive da morto. Quindi attraverso il potere dell'amore si è in grado di vincere la morte. Quindi Gesù non è tanto l'uomo che sarebbe poi risorto il terzo giorno. Gesù è il risorto nella sua vita. Era già risorto. Per questo che la morte non avrebbe avuto potere su di lui. Perché come fa la morte a avere potere su il vivente, su il risorto? Come fa la tenebra a sconfiggere la luce? Non sarà mai la tenebra a spegnere la luce, ma sarà sempre la luce a illuminare la tenebra. Ecco perché quando la tenebra della morte toccherà Gesù, sarà la tenebra a essere illuminata. E questo è il Vangelo che Gesù è venuto a insegnarci, come vivere da questa parte. Il testo dice un'altra cosa interessante, che si a metà della cena si alza, cioè risorge, perché comincia a servire i fratelli, deponendo le sue vesti. Il testo dice tutte le sue vesti, tutte. Ma se uno depone, si sveste di tutto, come rimane? Certo, perché la nudità dell'amore rivela chi è Dio. È l'amore che rivela chi è Dio. Ora, Giovanni, abbiamo detto, è molto attento ai termini che usa, ai verbi che usa, poiché noi li traduciamo bene, un altro discorso, ma in greco sono molto importanti i termini. Allora, questo depose tutte le sue vesti, il verbo deporre, noi l'abbiamo già incontrato in Giovanni, qui siamo al capitolo 13, l'abbiamo incontrato al capitolo 10, quando abbiamo il bellissimo racconto del pastore bello. E cosa fa il pastore bello? Dice Gesù. Il pastore bello, che noi continuiamo a tradurre con buono, ma è bello. Il pastore bello depone la sua vita. È bellissimo questo. A favore delle pecore. Quindi qui Gesù ha il potere di deporre le vesti, cioè donare la vita, e proprio perché l'ha deposta ha il potere di riprenderla, capite? Giovanni 10,18 dice: nessuno mi toglie la vita, io la offro perché ho il potere di deporla e il potere di riprenderla. Capite cosa sta dicendo Gesù? Una cosa splendida, che chi depone la vita, chi si riveste, chi si imbeve dell'amore, ha il potere di riprenderla. L'amore donato è l'amore, una vita donata è una vita che torna in sovrabbondanza. Chi dà la vita per amore la riceve in sovrabbondanza, cioè più forte della morte. Io ho il potere di darla, di donarla, di deporla, ma perché l'ho deposta, la vita ce l'ho donata, adesso mi torna in sovrabbondanza. Guardate che qua dietro c'è una teologia che è impressionante. La vita ti torna, ti tornerà in pienezza, cioè più forte della morte, perché tu l'hai donata ai fratelli. Ciò che viene donato è moltiplicato. Ciò che è trattenuto va perduto. Questo è il Vangelo. Ora, l'altro episodio, l'episodio della moltiplicazione dei pani, vuol dire proprio questo. Viene donato quel poco che si ha, cioè viene deposto. Dare 5 pani e 2 pesci voleva dire dare la razione di cibo giornaliero, cioè dopo quello muori, non c'è più niente. Ma dai tutto, è perché hai donato tutto che ti può tornare tutto in sovrabbondanza. Capite? Sono tutti passaggi che dicono la stessa cosa. Noi abbiamo il potere, dice Gesù, ciascuno di noi ha il potere di donare la vita, ma per questo tornerà a noi eterna, cioè senza fine. Che cos'è la vita eterna in Giovanni? Non è la vita dopo la morte, stiamo attenti. La vita eterna non è la vita dopo la morte. La vita eterna in Giovanni è la vita qualitativamente così bella, così grande, cioè vissuta nell'amore, che ha il potere di vincere anche la morte. Vita eterna sempre ha un riferimento nell'aldiquà della vita, non nell'aldilà. Siamo stati noi poi a inventare la vita eterna come qualcosa dopo la morte. Tanto che nei funerali si parla sempre di vita eterna, ma vita eterna nel Vangelo vuol dire vita da questa parte vissuta in maniera piena, deponendola, cioè nel donandola, a favore degli altri. E ti tornerà in pienezza. Versò l'acqua nel catino, dice Gesù. Mettere acqua nel catino. Voi sapete che nell'Esodo Yahweh salva il popolo, quindi catino è un contenitore di acqua. Il riferimento qui ovviamente all'Esodo, Giovanni sta pensando all'Esodo, quando c'era un altro catino d'acqua che era il Mar Rosso, dove Yahweh, perché la Pasqua si potesse compiere, ha dovuto far morire egiziani, primogeniti. Tremendo, eh? Guardate che un Dio che per salvare qualcuno deve far morire qualcun altro non è più un Dio, quello è un dittatore. È tremendo l'immagine di Dio che ci viene passata dall'Esodo, eh? Un Dio che deve far morire per far vivere soltanto una parte, poi è un Dio tremendo. Ecco, Gesù qui ci sta insegnando qualcosa di più grande, che la Pasqua, cioè il passaggio dalla morte alla vita, non avviene facendo annegare i nemici, ma rinnegando se stesso. Deponendo la propria vita, non uccidendo quella degli altri, deponendo la propria vita. È troppo facile instaurare la salvezza facendo morire qualcun altro. Eh no, muoio io per te, muoio io per te. Questo è il Vangelo. Cominciò, qui viene usato un verbo che in greco è un verbo che comincia e non finisce più. Cioè comincia per non finire. Perché? Perché l'amore non può avere fine. A lavare i piedi. Il gesto del lavare i piedi era un gesto di riverenza, mogli verso i mariti, i genitori verso i figli, i schiavi verso i padroni. Adesso diventa un gesto dell'amore, dell'accoglienza nei nostri confronti. E li asciugò. È bello questo. Ecco, non l'ho detto prima, prese l'asciugamano, quindi si spogliò di tutto e si cinse soltanto dell'asciugatoio e il telo del servo, perché la gloria di Dio è il servizio. Noterete dopo che si riveste, ma non si dice che si tolse l'asciugatoio, se lo tenne, perché il servizio, cioè la sua veste, che è il servizio, la sua veste, quella sulla pelle, è il servizio e non può avere fine. Dio è servo. Dio è servizio degli uomini, nel senso che è un Dio che dona vita agli uomini. Poi noi abbiamo fatto passare l'idea che debba essere l'uomo a servizio di Dio. Ma questo non è evangelico. Non siamo noi i servi di Dio. È Dio che è a nostro servizio. È diverso, eh? Cambia tutto. Quale genitore vuole un figlio che si faccia servo? È da restare un genitore così. Ma è un genitore che si mette a servizio dei figli. Noi abbiamo, capite, noi abbiamo stravolto, abbiamo travisato proprio il Vangelo. tutti i danni che oggi possiamo constatare. E poi comincio a asciugarli, i nostri piedi sono avvolti dalla sua veste di servizio. Perché i piedi? Perché questa importanza dei piedi? Perché l'uomo è il suo cammino. Lavandoci i piedi ha guarito il nostro cammino, il nostro andare, il nostro vivere. Ci ha fatti uscire dalla terra desolata, della solitudine, dell'egoismo, per fare in modo di incamminarci verso i fratelli. I piedi, a noi oggi non dicono più niente i piedi, ma i piedi nell'ambiente semitico sono importanti. Perché i piedi ti conducono. I piedi, il segno del camminare. E dove siamo incamminati noi? Noi siamo incamminati là dove è il nostro cuore. Il nostro camminare ci porta dove è già il nostro cuore, perché il nostro cuore ci precede sempre. Ecco allora perché abbiamo bisogno di piedi guariti, perché ci possano condurre veramente dove è il nostro cuore e non per strade senza senso. Gesù, lavandoci i piedi, ci guarisce il nostro camminare, cioè ci fa andare verso il nostro, la nostra meta, che è l'unica a conterci il cuore. E qual è la nostra meta? I fratelli. Ci guarisce dal nostro egoismo. Se il nostro tesoro sta dietro, dentro di noi, cioè l'egoismo, cioè non è il nostro fratello, non è fuori di noi, allora noi continuiamo a incamminarci verso il nostro piccolo io, ma stiamo andando verso la morte, perché l'egoismo è soltanto morte. E visto che è un'ora che parlo, andiamo a fare due passi. Anche.